sentiremo altre. Abbiamo dimenticato di dire che è comunque un periodo impegnativo. Impegnativo per chi cucina, che dice non basta mai, impegnativo per chi mangia, che dice non finisce mai. E domani si replica. Parlando di mangiare a Pasqua, un inciso, da quando Dio disse a Mosè di istituire la Pasqua, quando il popolo di Israele stava per uscire dall'Egitto, il piatto tipico di Pasqua, lasciando perdere gusti, ideologie strane, moderne, è l'agnello. Sono migliaia di anni che, volendo o non volendo, si proclama che a Pasqua si ricorda l'agnello, che è morto e che è risorto. Anche chi non vuole lo fa. E attenzione alle ideologie che tendono ad annullare la differenza fra uomo e animale, perché la Bibbia racconta che solo una creatura è immagine di Dio e Cristo è venuto solo per questa creatura. Comunque, la Pasqua è un momento di festa. A tal proposito, scusate, visto che c'è questi impegni, sarò più breve rispetto al solito, non vi preoccupate, perché tutti quanti abbiamo da fare qualcosa, o anche dei chilometri, quindi cercherò di essere breve. Quindi lo sappiamo, torno a dire, la Pasqua è il ricordo della resurrezione di Cristo, è una festa, è una cosa importante. E non sarò esaustivo, ma voglio dire alcune cose su cosa vuol dire per noi la resurrezione. Toccherò giusto alcuni punti velocemente per vedere cosa vuol dire anche per noi. Ma comincerei con alcune brevissime riflessioni storiche. Perché noi crediamo che Gesù è risorto perché abbiamo fede in quello che dice la Bibbia, vero. Ma credere nella resurrezione è solo una cosa di fede? Fede è qualcosa di irrazionale? Assolutamente no. Perché se un fatto è accaduto, e Gesù è risorto e ci sono una marea di prove storiche. Ora, è chiaramente un fatto soprannaturale e come tale non può essere provato con un metodo scientifico, empirico. Cosa voglio dire? Il metodo scientifico è questo. A una certa condizione si verifica un certo evento. Se io dico che a una certa pressione, a una certa temperatura, l'acqua bolle, tutti possono farlo e dire sì, ha detto una cosa vera o ha detto una cosa falsa. Questo è il metodo scientifico. Ora, è chiaro che in questo modo non possiamo dimostrare la resurrezione, ma nessun evento storico può essere dimostrato in questo modo. Ad esempio, perché crediamo che Giulio Cesare ha provato a diventare imperatore di Roma, è stato ucciso e fra i congiurati c'era suo figlio Bruto? Perché ci fidiamo di chi ce l'ha raccontato. Però non abbiamo resoconti di prima mano. Abbiamo qualcuno che ha citato qualcun altro, che aveva scritto qualcos'altro, che diceva questa storia qua. Quindi uno storico ha citato un altro storico, bla bla bla. Ora, non abbiamo tempo di andare nei dettagli, e non ho la preparazione per farlo, ma ci sono studiosi che dopo aver raccolto tutto il materiale extra biblico a riguardo della resurrezione, dicono che nessun evento del passato può essere provato come la resurrezione. Se non crediamo alla resurrezione, non possiamo credere a nessun evento del passato, con qualche dettaglio che vedremo poi. Un certo Wright, uno studioso, ha scritto un libro di 850 pagine, raccogliendo tutto il materiale extra biblico per dire che la resurrezione è veramente avvenuta. Ora, va detto che non possiamo fare un paragone fra Cesare e la resurrezione, perché il fatto che Cesare sia morto o meno, o che abbia ammazzato suo figlio, suo nonno, suo cugino, ci cambia niente. Quello che ha fatto nella storia c'è più. Di Cesare rimane qualche riga su qualche libro di storia. La resurrezione, se ci crediamo, ha un effetto devastante. E se non ci crediamo, ha un effetto devastante. È un po' diverso. Gesù ti mette sempre in condizioni di dire sì o no. Sei sempre costretto a dire Gesù sì o no. Sulla storicità della resurrezione faccio giusto alcune riflessioni partendo dalla Bibbia, velocemente, ripeto. Giovanni 20, 6-8, il racconto di quando i discepoli vanno nella tomba vuota. Dice Giovanni, giunse intanto Simon Pietro, che lo seguiva, perché Giovanni era più giovane, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce a terra, il sudario che era stato sul capo di Gesù, non era per terra quelle fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò l'altro discepolo, qua sarebbe Giovanni, e giù il discepolo e vide e credette. Ora, il verbo che viene tradotto con vide in greco vuol dire qualcosa di ben più che vedere. È qualcosa che dire, vede i fatti, li analizza, ci ragiona e si fa un'idea. Parla di qualcosa di razionale. Quindi Giovanni dice, io ho visto i fatti, ho pensato e in base a quello che ho visto ho creduto. Una cosa razionale. Il corpo sparito, che non c'era, quello era evidente, poteva avere due spiegazioni. Qualcuno è entrato, sembra che succedesse spesso, per rubare le spezie, gli aromi che si usavano per fare in modo che il corpo non puzzasse. Era roba veramente molto costosa. Però chi rubava portava via le fasce, non il corpo. E quindi questa spiegazione non c'entrava niente. Potevano essere stati dei discepoli, come atto di suprema venerazione per il corpo, ma un discepolo non porta via un corpo nudo, perché sarebbe stato un atto totalmente di irrispettoso. Quindi nessuna di queste spiegazioni era plausibile. Giovanni ci ha ragionato e ha detto, è risorto. Poi Gesù l'ha visto, eccetera, eccetera, è chiaro. Tutti i Vangeli ci riportano che i primi testimoni della resurrezione furono delle donne. La società dell'epoca non credeva, lo sappiamo, alla testimonianza delle donne. Per di più, se una di queste donne è Maria Maddalena, che è stata posseduta, avrà vissuto per strada, tutti quanti la conoscevano come una che era stata posseduta. Quindi Maddalena non era Maria Maddalena non era sicuramente un influencer dell'epoca, anzi, esatto opposto. E se vuoi inventarti una truffa, non usi Maria Maddalena come testimone, non usi dei pescatori, usi altra gente. Ora, non sono del tutto esaustivo, lo ripeto, ma la resurrezione è qualcosa di ragionevole, di razionale. Miracoloso sì, ma è l'unica spiegazione. Tutti i dati storici indicano o che i discepoli hanno visto Gesù risorto o che qualcosa è successo che ha avuto la stessa portata di una resurrezione. E in 1 Corinzi 15 Paolo scrive e dice che Gesù era morto, è risorto e che da risorto è apparso a più di 500 persone. E quando lo dice, erano passati poco meno di 20 anni dagli eventi, e quindi Paolo sta dicendo, andate a chiedere a loro, sono ancora vivi. In qualche modo dice, ho l'indirizzo, andate a cercarli, chiedete a loro, perché questi sono fatti. Ora, la fede cristiana è chiaro che è molto più di ragionamento e razionalità, ma la nostra fede è profondamente razionale. Credere nella resurrezione non vuol dire spegnere il cervello e smettere di pensare, ma l'esatto opposto. E davanti alle evidenze storiche, ripeto che non sto a riportare, che non ho le competenze e il tempo, negare che Cristo sia risorto richiede tanta fede come dire che lo è stato veramente, perché se no non si può spiegare quello che è successo, che sono 2000 anni che ne parliamo. E parlare di resurrezione è anche un buon modo, per continuare dopo il nostro lungo percorso nel libro dell'Apocalisse. Abbiamo visto nell'Apocalisse che Gesù va a trovare a Patmos il suo amico Giovanni. Gesù, risorto, asceso in cielo, va da Giovanni, gli rivela le cose come sono veramente. Dice, caro Giovanni, le cose non sono come sempre, dillo ai miei discepoli, dillo ai tuoi fratelli che le cose non sono come sembrano. Dio non si è dimenticato dei suoi. E quello che ci dice Apocalisse è che Gesù, che è vivo, sta attivamente governando il mondo. Continua a salvare i peccatori, continua a portare il suo regno in terra e sta lavorando per il suo ritorno. Gesù rivela queste cose a Giovanni e, pensando anche a noi e ai milioni di credenti che sono venuti dopo, scrive queste cose. Scrivile Giovanni, scrivi queste cose perché i miei discepoli continuino ad avere incoraggiamento, essere forti e essermi fedeli. E tutto il discorso dell'Apocalisse e la nostra esistenza, forse, è centrato sul fatto che Gesù è risorto, è vivo, è in cielo che governa e sta preparando il suo ritorno. Apocalisse 22:7, ecco sto per venire. 22:12, ecco sto per venire e con me avrò ricompensa. 22:20, colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. E tutti questi verbi sono al gerundio, sto venendo, sto arrivando, ci sto lavorando. Gesù non dice tornerò, dice sto tornando. Da quando Gesù è salito in cielo, continua a preparare il mondo per il suo ritorno. E quando tornerà, quando ci rivelerà le cose, vedremo tutta la storia che si dipana in un modo di, ah, e tutti i pezzettini di storia avranno un senso che tutti quanti hanno portato alla nostra conversione, alla conversione di milioni di persone e al ritorno di Cristo. Tutto avrà senso perché Gesù sta lavorando attivamente oggi. Gesù oggi è vivo, sta regnando e sta tornando. Per quanto sembri strano e incomprensibile, il mondo non è in mano di qualche uomo più o meno squilibrato, più che meno forse, ma anche se non si vede, è nelle mani di Dio. Gesù sta portando il regno qui sulla terra e la sua Chiesa sta crescendo. E tutto questo perché Gesù è morto ed è risorto. Gesù è vivo ed è qui in mezzo a noi. Prima a Corinzi 15:14. E se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazione e vana è la nostra fede. Se non crediamo che Cristo è risuscitato, stiamo perdendo tempo. Se lo crediamo, cambia tutto. Ebrei 9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene giudizio. Lo sappiamo, cose ovvie. Tutti, prima o poi, moriamo una volta sola. Prima o dopo tutti quanti si muore, vi auguro una vita lunga, sana, ma prima o poi, ripeto, moriamo. E poi verrà giudizio. E lì sono guai. Perché l'abbiamo anche visto in Apocalisse, il giudizio è giusto. Dio ha una biografia di ciascuno di noi e in base ad essa saremo giudicati. Ma, Ebrei 9:28, versetto dopo, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Questa è la differenza. Gesù è risorto, tornerà per noi, e per noi la sua resurrezione vuol dire che Dio ha accettato il suo sacrificio e quindi siamo perdonati. Non saremo più giudicati in base al libro della nostra vita, ma saremo giudicati in base alle opere di Cristo. Cristo è risorto, Gesù ha accettato, Dio ha accettato il suo sacrificio, e noi, suoi figli, saremo giudicati sulle opere di Cristo e non sulle nostre, sui suoi meriti e non sui nostri. Questa è la resurrezione. Sì, moriremo. Chi se ne frega, viene da dire, perché chi ha fede nell'opera di Cristo in croce risusciterà. L'abbiamo visto. Per chi non crede, dopo la morte sono guai seri. Oggi a Pasqua ricordiamo la resurrezione che salva dalla morte eterna, ma ricordiamo anche che la morte eterna esiste e che è nostro compito annunciare a chi non crede che c'è questa resurrezione. La resurrezione cambia veramente tutto. Cambia il nostro rapporto con la vita, con la sofferenza, con la gioia e con la morte. Perché sappiamo che tutto è provvisorio, anche la morte è provvisoria. E sappiamo che c'è una cosa definitiva. Cristo, la nostra vita con Lui. La resurrezione ci mostra ancora una volta l'amore di Gesù per noi. E questo cambia tutto, è rivoluzionario. La resurrezione ci mostra, tra le varie cose, che la via per la gloria è l'umiltà. Gesù ha vissuto una vita perfetta, non ha peccato, e sulla croce si è offerto al posto nostro per pagare i nostri peccati, lo sappiamo. E il sacrificio di Cristo serve a soddisfare la giusta ira di Dio, a compiacere, a placare la sua giustizia, la sua ira e i nostri peccati. Questo è quello che sarebbe la morte. La resurrezione vuol dire che, ripetiamolo, che Dio ha accettato questo sacrificio. La resurrezione vuol dire che Dio ci ha aperto le vie del perdono e possiamo diventare Suoi figli. Senza resurrezione non c'è speranza. Filippesi 2:9. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore, alla gloria di Dio Padre. Dio ha sovranamente innalzato Gesù. Lui adesso è il più grande, il più forte, perché il più tutto. Non c'è nessuno superiore a Gesù. Al momento questa realtà non è manifestata completamente a noi, alle forze spirituali è manifestata chiaramente, ma un giorno lo vedremo tutti e tutti si inginocchieranno davanti a Gesù, con gioia o con dolore. Ma perché Dio ha innalzato Gesù? Perché Gesù è così glorificato? Perché Gesù è così innalzato? perché in tutto il creato non c'è nessuno più grande di Gesù? Perché lo ha fatto? Filippesi 2,6, prima, 2,6,8. Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Spogliò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù si è umiliato e Dio lo ha esaltato. Gesù capovolge il mondo, Gesù capovolge il concetto di forza, Gesù capovolge tutto. Lui è sceso dal cielo sulla terra perché noi potessimo andare in cielo con Lui. Lui è diventato peccato perché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Lui che era ricco è diventato povero perché noi potessimo essere ricchi. Lui è stato maledetto perché noi potessimo essere benedetti. E con la resurrezione Dio dona tutto questo a chi crede. Questo è il Vangelo. E notate, noi non facciamo niente. In tutta questa storia noi siamo spettatori. Qualcosa di peggio forse. Anche se eravamo fisicamente lì, noi eravamo tra quelli che dicevano a Pilato: uccidi Gesù e libera Barabba. Quando, i nostri peccati sono la causa per cui Gesù si è fatto inchiodare in croce. Ma la nostra parte finisce qui. Perché Gesù ha scelto di farsi mettere in croce, non l'abbiamo obbligato noi, e ha scelto di rimanerci fin quando è morto. Noi abbiamo dato il peggio di Gesù, il nostro peggio a Gesù, e Lui l'ha preso e l'ha pagato. Lui è rimasto sulla croce fino alla fine, perché ha scelto Lui di farlo. Noi possiamo dire solo grazie e dire colpa mia. E tutto quello che Gesù ha fatto è un nostro dono, è un dono che Dio ci dà per grazia. La croce capovolge i valori del mondo. Perché le altre religioni insegnano che per salire verso Dio servono buone opere, virtù morali, rituali, essere coscienti di se stesso, tutto quello che volete. Il Vangelo dice che Dio è sceso in terra perché noi potessimo salire. Questa è la differenza tra il Vangelo e tutto il resto. E la resurrezione ci ricorda che è tutta grazia. La nostra parte è ammettere: Dio hai ragione, io merito la tua ira, ma grazie che mi perdoni. Quello che possiamo fare è dire: in quella tomba ci dovevo essere io e ci dovevo rimanere. E ma meno male che Gesù è risorto, la tomba è vuota. La resurrezione ci mostra che la via per la vita è la morte, perché Gesù sconvolge il mondo. Matteo 16,24: chi vuole venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Rinuncia a se stesso. Non è masochismo, non è follia, non è come qualcuno ci accusa, è un Dio che vuole tutto, che è sadico. No. È Gesù che dice: guardate me. Gesù che ci dice: fate come me. La via della vita è amare, servire, essere gli ultimi, perché Dio innalza gli ultimi. Gesù dice: fate come me. Gesù è il nostro esempio, perché la via della gloria è l'umiltà. Come funziona il mondo per Gesù? E Lui ci ha dimostrato: il più forte serve il più debole. Chi sa fare una cosa serve gli altri che non sanno farla. Qualsiasi dono che Dio ti ha dato, che sia forza fisica, ricchezza, saggezza, capacità sul lavoro, intelligenza, saper cucinare, saper mangiare, quello che vuoi, Dio ti dice: usalo per gli altri. E Gesù ci dimostra cosa vuol dire. Questo è il senso della vita. Questa è la vera vita. A cosa serve la vita? A cosa serve la tua giornata? Servi Dio e servi gli altri, come ha fatto Gesù, e la resurrezione ci ricorda questo. Vuoi una vita che ti soddisfi? Servi. E sia chiaro, Gesù ha vissuto una vita pienamente soddisfacente. Gesù si alzava ogni giorno e sapeva che la sua vita aveva senso. Ora, non è che Gesù abbia avuto chissà quale riconoscenza dagli uomini: oh, che bello Gesù che ci sta facendo tutto quanto questo per noi. Ma ha ricevuto l'approvazione di Dio che si è manifestata nella resurrezione, e questo gli bastava. Vediamo la grandezza della resurrezione? È un modello da seguire per la vita. E attenzione, non vuol dire servi e soffri e basta. Non è questa la resurrezione, non è questo il Vangelo. Gesù ci dice, Gesù ha vissuto: servi, se arriva sofferenza accettala, perché questa è la via della gloria. e Gesù è stato glorificato perché ha servito e obbedito. La nostra vita serve a dare gloria a Dio, essere felici in Lui e quindi servire gli altri. E quando penso alla tomba vuota, penso al piano che Dio ha per la mia vita, allo stravolgimento che vuole dare, alla ricchezza che vuole dare. E allora riesco, un po' alla volta, con difficoltà, a dare meno peso a questo mondo, a dare meno peso a cosa pensano gli altri, alla loro riconoscenza, perché queste cose, benché importanti, non sono nulla di fronte all'amore di Dio per me, al fatto che Lui vede il mio servizio e Lui lo onora. La croce, la risurrezione ci insegna che la via per la gloria è l'umiltà. Gesù si è umiliato, si è fatto torturare, non per rimanere l'ultimo, ma per essere innalzato. Prendiamo la nostra croce, diamo gloria a Dio, diamo gloria al Padre, e Dio ci donerà la gioia di sapere che siamo nel posto giusto, la sua volontà. Ma non basta, c'è dell'altro. Colossesi 3:1. Se dunque siete stati resuscitati in Cristo, causa, cercate le cose di lassù dove Gesù è seduto alla destra di Dio. Aspirate le cose di lassù, non quelle sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta in Cristo. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quindi fate morire ciò che è in voi terreno: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, cupidigia, avarizia, che è idolatria. La resurrezione è la certezza che posso cambiare. Romani 8:29 ci dice che Dio ci vuole trasformare in esseri, in persone che sono sempre più simili a Gesù. Lo scopo di Dio con la salvezza è prendere la creatura ribelle, i suoi nemici, e trasformarli in figli che vivono alla sua gloria e assomigliano a Cristo. Sono cose che diciamo da decenni, ma sono potentissime. Ed è possibile solo perché Cristo è risorto. La potenza che ha risuscitato Cristo opera in noi per cambiarci, Romani 8:11. E questo cambia tutto. E a volte diciamo con sconforto: non riesco a cambiare, sono fatto così. A volte è una scusa, perché ci piace rimanere il nostro peccato, ma sono convinto che più spesso sia una triste constatazione, non ho speranza. Una cosa è vera: il nostro peccato è più forte di noi. Noi non possiamo cambiare, noi non possiamo migliorare, ma Dio vuole farlo. E la resurrezione dimostra che Dio ha potere di farlo. La resurrezione ci assicura questa speranza. Dio ha resuscitato Cristo e noi sappiamo che abbiamo vita dopo la morte, quando saremo perfetti senza peccato, ma nel frattempo, ora, Dio lavora in noi per cambiarci. Ecco perché, Paolo ci dice: mettete a morte certe cose. Perché possiamo farlo? Non perché ci impegniamo, perché siamo bravi noi, ma perché Cristo è risorto. E io sono risuscitato con Lui. Non serve il mio impegno, serve essere attaccato a Lui. Non ci può essere salvezza senza la morte e la risurrezione di Cristo, ma senza la morte e la risurrezione di Cristo non c'è neanche santificazione. Non è semplice. Non è qualcosa che si impara con dei metodi, ci vuole vita, basta, viverla. Vuol dire pensare a quanto Gesù è grande. Vuol dire cercare di stare attaccati a Lui e alla verità. In qualche modo vuol dire chiedersi cosa farebbe Gesù, ma non come un peso, ma con ammirazione. Gesù è così importante, così grande, lo ammiro così tanto, che mi chiedo cosa farebbe Lui, perché so che farebbe la cosa giusta e io voglio imitarlo. Ecco perché devo conoscerlo, ecco perché abbiamo bisogno di noi per insegnarci. E questa è la risurrezione in noi, questa è la forza che abbiamo. L'ammirazione è così, così grande per Gesù. Nel mondo tutti cercano di dirci cosa fare o come essere. Alcuni dicono: non fare come gli altri, ed è un modo per dirci cosa fare. E va bene così, il mondo funziona così. Ma vogliamo dare retta, ascoltare chi è morto o morirà, o chi è morto e risorto? E alla fine è sempre quella la scelta. Non è un percorso facile, non saremo perfetti. Niente di quello che facciamo sarà mai veramente a livello di Dio, mai. E la risurrezione serve anche per questo. Romani 8:1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. La resurrezione ci libera dalla colpa. Tutta la colpa, tutta la condanna, tutto quello che mi merito, la condanna che ti meriti, è stata su Gesù. Lui l'ha assorbita, Lui l'ha pagata, e Gesù è stato risuscitato perché Dio ha detto ok, va bene così. E ora Lui è davanti al trono di Dio che intercede per noi. Ecco perché Paolo ci dice: aspirate alle cose di lassù, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Gesù ha pagato per i nostri errori, Gesù copre i nostri errori. Sbagliamo? Purtroppo sì. Va bene? Assolutamente no. Ma Cristo è risorto. Dio non vede i nostri errori, ma vede la sua perfezione. E questo rende possibile che io possa cambiare e vivere la sua gloria. La resurrezione ci ricorda che se siamo figli di Dio, siamo perdonati, siamo amati, siamo accettati sempre, punto, per una scelta che ha fatto Dio, non per quello che facciamo noi, ma per quello che ha fatto Gesù. Se sei figlio di Dio, la Pasqua ti ricorda che sei amato, sei accettato sempre. Se non sei figlio di Dio, la Pasqua ti ricorda che c'è una via per il perdono, c'è una via per essere amati, per essere accettati, ed è Cristo. Abbiamo visto solo alcuni aspetti della resurrezione, anche abbastanza velocemente, ma spero che questo ci abbia incoraggiati a guardare quanto è importante quello che Gesù ha fatto risuscitando. Guardiamo a Cristo, non guardiamo a noi stessi, perché noi non siamo risuscitati, Lui sì. Noi risorgeremo grazie a Lui. Non cerchiamo in noi, nei nostri sforzi, la capacità di migliorarci, perché non ce l'abbiamo. Non cerchiamo di meritarci il perdono, perché non lo meritiamo. Ma abbiamo Gesù come esempio da seguire. Abbiamo tutto per grazia. La tomba è vuota. Gesù vive, sta tornando. E io prego che Dio ci possa dare oggi questa consapevolezza. La tomba è vuota, Gesù vive, sta tornando. E questo fa una grande differenza. E io ho speranza anche del fatto che Dio sta lavorando in me e mi sta cambiando. Cerchiamo di essere attaccati a Cristo e di ammirarlo, e le cose, vedremo cosa succede, perché Gesù è vivo. Preghiamo. Signore, grazie perché sei vivo. È una cosa che diciamo da sempre, ma è incredibile. Sei sceso sulla terra, hai voluto servire noi e ora sei vivo. Sei morto e sei risorto. Grazie per questa verità, grazie per quello che fa. E ti prego di farci abbracciare completamente la grandezza della tua resurrezione e farcela vivere. E fai in modo che possiamo comunicarlo ancora a chi continua a rifiutare il tuo amore. Amen.